America.
Martedì 18 novembre. A come America. Buongiorno da Roberto Festa e buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio, bentornato.
Buongiorno a voi.
Allora Fabrizio, come ogni settimana abbiamo diverse cose da raccontare e su cui anche pensare e riflettere. La più diciamo recente è il fatto di ieri, anzi di domenica, il messaggio su Truth Social in cui Donald Trump dice: non abbiamo niente da nascondere, spiega appunto che tutta la vicenda degli Epstein Files non è altro che una bufala democratica perpetrata dai pazzi della sinistra radicale per distogliere dai grandi successi del Partito Repubblicano. Quindi Trump chiede ai repubblicani della Camera di votare per rendere pubbliche le carte del defunto finanziere che al momento sono custodite al Dipartimento di Giustizia. Il voto è scontato ovviamente perché i repubblicani, già un centinaio di repubblicani pensavano di votare con i democratici la petizione che appunto chiede al Dipartimento di Giustizia di consegnare quei documenti. È una decisione per certi versi clamorosa, questo cambio di marcia di Trump sugli Epstein Files. Nei mesi scorsi Trump aveva detto che dentro quelle carte non c'era nulla di davvero interessante, in particolare che non esisteva la famigerata lista di Epstein, cioè il documento che dovrebbe contenere i nomi degli amici e conoscenti che negli anni diciamo Epstein ha procurato le ragazze minorenni. Comunque è un deciso cambio di marcia da parte di Trump. Probabilmente la Casa Bianca in questi mesi ha sperato sul fatto che il clamore attorno agli Epstein Files si sarebbe alla fine spento, no? In qualche modo travolto dal ciclo ininterrotto di news che ogni giorno tutti quanti in qualche modo subiamo. Non è stato così perché per due ragioni sostanziali, perché da un lato sono uscite altre nuove mail di la scorsa settimana, circa 20.000 pagine di mail di Epstein consegnate dalla famiglia di Epstein, e poi soprattutto perché il tema, e poi con questo magari ne parliamo anche proprio con Fabrizio, il tema del ricco, potente e pedofilo, come dire, è iscritto in qualche modo nella coscienza collettiva del popolo MAGA. Comunque tu fuori onda mi dicevi che questo è anche uno dei modi per in qualche modo distogliere l'attenzione, il caso Epstein, da quello che sta facendo o non sta facendo l'amministrazione. Fabrizio.
Sì, certo, tutti gli scandali sessuali hanno negli Stati Uniti la stessa caratteristica, ovvero di bloccare ogni altra discussione. Sembra che il paese non possa staccarsi da uno scandalo a sfondo sessuale, in particolare quelli che riguardano giovani donne o addirittura minorenni o bambini. Però c'è un grandissimo problema attorno a questo frame, a questa impostazione, ed è che negli scandali sessuali, per esempio ricordiamo quello durante l'amministrazione Clinton relativo alla sua effimera liaison con una stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, il problema è che i giornali e le televisioni sono ossessionati dal cosiddetto smoking gun, la prova provata, il video che mostra i due a letto insieme oppure una pistola che spara alla vittima. E questo naturalmente non solo distrae dalle grandi questioni della politica americana, ma soprattutto si rivela spesso del tutto impossibile da ottenere. In 20.000 pagine di documenti ci può essere tutto il contrario di tutto. E Trump può usare le prossime settimane e i prossimi mesi per da un lato difendersi dalle accuse che per il momento non sembrano molto dettagliate. Sicuramente lui conosceva Epstein da molto tempo e anche pare che si scambiassero le ragazze, però non è ancora emerso appunto la prova provata di comportamenti illeciti.
Ti volevo però chiedere una cosa, Fabrizio. Allora, sicuramente questo, come dire, è uno degli scandali sessuali, come facevi riferimento tu, no? Che insomma, nella politica americana si sono già verificati. Però da parte di Trump e dell'amministrazione c'è stata anche una gestione, diciamo, non particolarmente felice. Perché? Perché Trump in campagna elettorale aveva detto che una volta alla Casa Bianca lui avrebbe reso pubblici quei file. Pam Bondi, che è insomma, l'Attorney General, a febbraio disse che addirittura la lista di Epstein, non gli Epstein Files, quindi la lista dei presunti, diciamo, clienti di Epstein, era sul suo tavolo per essere considerata. Allora, come dire, adesso poi c'è stato 2 o 3 mesi fa un improvviso cambio di rotta, quindi poi negli Epstein Files non c'è più nulla davvero di interessante e Trump e Pam Bondi dicono dobbiamo tutelare i nomi, le persone che sono nominate appunto in questi documenti, perché? Perché dobbiamo tutelare la loro privacy e loro non hanno niente a che fare, diciamo, con l'inchiesta giudiziaria. Quello che voglio dire però è che c'è stata oggettivamente una cattiva gestione della vicenda da parte di Trump e della sua amministrazione.
Ma in tutti gli scandali sessuali, anche del signor John Smith che passa di qua, c'è una cattiva gestione. Questo avviene per definizione. Forse che Clinton, quando ha detto a suo tempo non conosco quella donna, riferendosi alla stagista, ha fatto una buona gestione. No, gli scandali sessuali sono sempre gli stessi. Una certa notizia di legami amorosi o sessuali più o meno leciti esce alla luce del sole, l'interessato di solito maschio nega, dopodiché vengono fuori altre prove, altri documenti per la felicità dei mass media naturalmente che si sono tabloidizzati già 30 anni fa, ovvero si occupano più di chi va a letto con chi e molto meno di chi fa la guerra a chi.
Allora, diciamo, questa vicenda poi, basta vedere appunto Marjorie Taylor Greene, cioè la deputata della Georgia, un tempo vicino, una passionaria di Trump, adesso caduta in disgrazia, perché? Perché continua a chiedere la pubblicazione dei documenti. Allora, lo scandalo, diciamo così, o comunque la questione Epstein, più che nel mondo democratico e progressista, è sentita soprattutto nel mondo MAGA. Allora, a me è venuto in mente, insomma, adesso insomma, te lo chiedo anche, durante la campagna presidenziale del 2016, una delle teorie cospiratorie più diffuse in alcuni settori appunto del mondo MAGA, della destra americana, fu il cosiddetto Pizzagate, no? Te lo ricordi? Secondo cui i
Sì,
democratici...
era una cosa
Era
fantastica.
una cosa, i democratici vicini a Hillary Clinton si sarebbero riuniti nel retro di una pizzeria per celebrare i loro riti satanici di abuso dei minori. Ci fu anche un uomo che si presentò con una pistola fuori da questa pizzeria perché voleva vederci chiaro. Allora, la questione è. Come dire, lui probabilmente Trump, anche questo è stato un calcolo sbagliato, cioè pensava che la cosa si dissolvesse, invece il tema della pedofilia in qualche modo è iscritto, no, nel profondo della coscienza del popolo MAGA, lo considera un po' come il più efferato, il più spregevole esempio di impunità di cui i ricchi e i potenti godono in America. Quindi probabilmente questo è stato un altro errore da parte di Trump, se vogliamo chiamarlo così.
Sì, ma questo è assolutamente vero. La pedofilia è il peggior crimine che uno possa compiere o di cui possa diventare complice. Poi i presidenti possono collaborare a un genocidio, possono sterminare i loro cittadini o quelli di altri paesi. Possono fare letteralmente qualsiasi cosa, ma la pedofilia per il popolo, diciamo, prima di tutto religioso, in particolare gli evangelici conservatori, è un peccato per il quale non esiste perdono. Io ho scritto, credo ormai 25 anni fa, un piccolo libretto su come negli anni 90 e forse anche un po' prima si è avviata questo panico morale, il termine tecnico che usano i sociologi per definire una situazione in cui una persona o un gruppo etnico viene identificato come quello che sfida i valori morali comunemente accettati e quindi deve essere soppresso. Questo è iniziato grosso modo all'epoca dell'amministrazione Reagan, quindi fra 35 e 40 anni fa.
Allora, Fabrizio, con tua gioia, perché non avevi tanta voglia di parlare di Epstein, passiamo al secondo tema della trasmissione, che è quello dei rapporti con il Venezuela e più in generale della strategia di uccisioni mirate al di fuori di qualsiasi controllo giudiziario che l'amministrazione Trump sta seguendo. Allora, mi sembra, tra l'altro c'è stato anche nelle scorse ore sono oltre 60 le persone uccise, c'è stato un nuovo attacco ad una battella, ad un'imbarcazione, sulla base di informazioni di intelligence che Trump e l'amministrazione, Pete Hegseth, i militari dicono di avere, ma che diciamo nessuno può vedere, nessuno può verificare. Allora, qui c'è da un lato un problema legale e dall'altro un problema di rapporti, no, più in generale, soprattutto nei confronti del Venezuela. Allora, la prima questione è quella legale. Anche qui, come in tutte le questioni che riguardano i diritti, Trump ha mantenuto una certa, come dire, vaghezza e oscillazione. Prima ha detto di essere in guerra con i trafficanti di droga, con i narcotrafficanti. Poi però, dato che, come dire, per dichiarare guerra ci vuole il voto, l'approvazione del Congresso, ha detto che non è una vera guerra. Perché? Perché i soldati americani non sarebbero messi in pericolo serio. Perché? Perché colpiscono dall'alto e quindi la loro vita non è in pericolo. Quindi non sarebbe una vera guerra. Allora, secondo te, vedi in qualche modo delle incrinature? Tra l'altro c'è stato un memo del Dipartimento di Giustizia alcuni giorni fa che, come dire, dà il via libera a Trump sulla base di quello che Trump dice, appunto, anche lì senza nessuna prova. Allora, Fabrizio, come dire, questa cosa sta tra l'altro suscitando diversi problemi, diversi dubbi, per esempio la Gran Bretagna. Però, come dire, come può svilupparsi, ecco, questa questione secondo te? Cioè, può avere e continuerà ad avere il via libera su queste uccisioni mirate, secondo te, Trump?
Beh, le uccisioni mirate non è che siano propriamente una novità nella politica estera americana. Da Osama Bin Laden in Pakistan ai bombardamenti di Sarajevo o ai tentativi di assassinare Castro, la politica estera americana ha sempre fatto ricorso a forme di violenza non solo extragiudiziali, ma anche completamente al di fuori del diritto internazionale.
Obama, scusa se ti interrompo, Obama preparava la kill list, il martedì si riunivano per identificare presunti terroristi anche lì da uccidere al di fuori di qualsiasi appunto controllo giudiziario.
Sì, ma appunto i presidenti americani si sono fatti scudo del loro titolo di comandante in capo delle forze armate per usare le forze armate oppure la CIA per operazioni in cui viene usata la violenza al di fuori delle regole della guerra comunemente accettate. In ogni caso, la questione assassini nei Caraibi, la questione Venezuela, sembrano connesse, ma potrebbero anche non esserlo, cioè nel senso che il Venezuela ha un regime, Maduro è l'erede di Hugo Chavez, naturalmente, quindi di un regime fortemente anti-americano, e sicuramente l'opposizione venezuelana che ha avuto un aiuto insperato con il premio Nobel per la pace concesso alla sua leader poche settimane fa, e quindi la tentazione di quello che viene chiamato regime change nei discorsi diplomatici americani, c'è la tentazione di ottenere un nuovo governo filoamericano a Caracas, c'è. Però Trump storicamente non è molto incline a mandare i Marines sul serio. È più probabile che speri che la pressione in qualche modo conduca Maduro ad accettare qualche forma di negoziato con la sua opposizione, o addirittura di fare una svolta storica e aprirsi agli Stati Uniti e ai loro interessi petroliferi, perché non dimentichiamo che il Venezuela controlla le più grandi riserve di petrolio accessibile al mondo.
Ecco, allora, tu hai posto una serie di questioni. Vorrei però, insomma, anche farti una domanda su questo. Allora, è arrivata la superporteria a propulsione nucleare Ford, no? Sono 15.000 in questo momento i soldati americani dislocati nei Caraibi. Tra l'altro hanno dato un nome anche a questa operazione, no? Southern Spear, quindi la lancia, la spada del sud. Quindi sembrerebbe tutto pronto per un eventuale attacco. Tra l'altro, fonti dell'amministrazione raccontano che nelle ultime settimane Trump ha tenuto diverse riunioni, lui ha detto stiamo facendo dei progressi. Allora, quello che a me non sembra, cioè mi sembra che ci sia molta, come dire, confusione, no? Anche all'interno dell'amministrazione. Perché? Perché allora, se l'operazione è davvero, come ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, mirata a sgominare le bande di narcotrafficanti, francamente 15.000 soldati sono un po' troppi. Trump, tu facevi riferimento proprio alle riserve petrolifere, cioè lui potrebbe mirare alle riserve petrolifere venezuelane, però Maduro gli aveva già in qualche modo offerto un accordo vantaggioso per Washington, quindi non si capisce perché ora deve mettere di mezzo le armi. C'è la possibilità, appunto, tu facevi riferimento al regime change, no? Un po' come quello che fece Bush Senior, mi pare nel 1989, adesso non sono sicuro, contro Noriega. Il Venezuela però non è Panama e Maduro ha già detto che in caso di invasione americana lui mobiliterà l'intero paese. Allora, nelle ultime ore Trump ha mostrato delle aperture nei confronti di Maduro. Allora, non è molto chiaro però, come dire, la ragione vera di questa di questo dispiegamento così massiccio di forze militari, cioè probabilmente il regime change, se in un primo momento era stato nell'ipotesi dell'amministrazione, a questo punto mi pare che si siano resi conto che non è possibile.
Trump fa il dispiegamento perché gli piace fare i dispiegamenti, gli piace il minacciare di bombardare questo e quello e quell'altro. E se poi può accusare un paese di trafficare con gli odiati trafficanti di droga, peraltro inventati a suo tempo dall'amministrazione Reagan, magari qualcuno dovrebbe ricordare anche questi dettagli, lo fa senza esitazioni. Io, per quanto si può capire da quello che viene pubblicato, che di solito è il contrario della realtà, penso che Trump voglia aumentare la pressione su Maduro in cerca di una soluzione che vada negli interessi americani e magari anche sui suoi personali. Che poi questa soluzione si ottenga bombardando qua e là, oppure facendo finta di far sbarcare i Marines sul serio, questo non lo possiamo sapere. Ma certo, le portaerei non hanno mai fermato nessun trafficante di droga, come dovrebbe essere ovvio.
Allora, ultima questione, l'elezione, sono arrivati i risultati definitivi finali per l'elezione del sindaco a Seattle. Hanno eletto Kathy Wilson, che è una socialista come Mamdani, è un personaggio molto interessante, è una community organizer, come si dice, no? Si è battuta in questi anni per tasse più alte sui ricchi, si è battuta anche per la questione della casa. L'attuale sindaco di Seattle si chiama Bruce Harrell, è invece un democratico più moderato. Lei si è presentata alle elezioni proprio in contrasto con Harrell, quando Harrell è diventata la faccia pubblica in qualche modo di uno sforzo per bloccare nuove tasse per pagare costruzioni per insomma i ceti meno abbienti. Quindi, come dire, è una conferma in qualche modo. Lei, tra l'altro, è la cofondatrice di questo Transit Riders Union, che è un gruppo che appunto si batte per allargare l'accesso ai mezzi di trasporto, per aumentare le protezioni nei confronti degli affittuari, per aumentare anche insomma, la disponibilità di case e di abitazioni. Ecco, Fabrizio, come interpreti questa conferma in qualche modo dopo Mamdani a New York, Katie Wilson a Seattle?
Ho l'impressione che il community organizer sia una professione assai promettente negli Stati Uniti. C'è già stato, se non sbaglio, prima di Mamdani a New York, un community organizer di Chicago, un certo Barack Obama, che poi ha avuto molto successo nella sua carriera politica successiva, prima come senatore e poi come presidente degli Stati Uniti. Molti auguri a Wilson.
Tra l'altro, leggevo insomma la notizia di qualche ora fa, sembra che Mamdani e Trump si incontrino.
Non lo so, ma dubito che abbiano molto, molto da dirsi. Però tutto è possibile negli Stati Uniti, soprattutto in questo momento.
Come giudichi le prime mosse, diciamo, anche le prime nomine da parte di Mamdani?
Mamdani sembra che si voglia fare una giunta e dei collaboratori molto sperimentati, cioè lui è giovane, ma attorno a lui mi sembra che ci siano delle figure professionalmente molto capaci di cui ha bisogno per realizzare almeno in parte un'agenda molto ambiziosa.
Come America.
Quindi siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ciao, grazie di tutto, Fabrizio.
Grazie a voi, arrivederci.
E un saluto da Roberto Festa. La settimana prossima, ciao.